Stai ascoltando Radio Vaticana. Non solo sport.
Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton.
Michael Phelps spazza via gli avversari dalla vasca.
Roger Federer, 9:58, è cominciata un'altra era. L'era di Usain Bolt.
Con Jordan, che è impossibile!
Non solo sport, il magazine sportivo per fare gioco di squadra.
Vola Yuri Keki, vola!
Tra oro per Tania.
Fantastica Tania Cagnotto.
Interno Valentino Rossi, entra dentro, prende la corda.
Ecco, parte Pantani, attenzione signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare.
Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Luca Collodi in studio, Daniele Giorgi in regia. L'All Sport, oggi in primo piano i campionati, gli europei di calcio in Germania che andiamo a commentare, e salutiamo Carlo Nesti, giornalista, editorialista sportivo. Buon pomeriggio, Nesti. Grazie per essere sulla Radio Vaticana. Allora, un'edizione che è partita all'insegna della tradizione, potremmo dire.
Sì, direi di sì, soprattutto per quanto riguarda i risultati che per il momento sono maturati. Io personalmente sono contento ovviamente della partenza dell'Italia, anche se l'avvio è stato un autentico elettroshock, però è servito come scintilla per produrre una reazione e del bel gioco almeno nel primo tempo della gara contro l'Albania. Poi per il resto io credo che la squadra favorita sia la Francia e subito dietro la Germania, la Spagna e l'Inghilterra.
Andiamo a trovare qualche curiosità. Allora, innanzitutto mi sembra di poter dire che non esista una nazionale squadra materasso, come si diceva un tempo.
No, direi che ormai con la circolazione dei tecnici in modo particolare e poi anche dei giocatori dappertutto c'è un notevole livellamento. Questo già da qualche anno, diciamo che è un aspetto del decennio e anche del decennio precedente. A volte si vedevano soprattutto nei campionati mondiali, devo dire, più che nei campionati europei, delle squadre inguardabili, erano anche divertenti, erano anche folcloristiche. Nei campionati europei un po' meno, perché nei campionati europei si sono registrati grandi sorprese, come le vittorie di squadre quali la Danimarca, quali la Grecia, per cui il campionato europeo ha avuto una connotazione, come dire, differente. Tra l'altro chiudo dicendo, ricordando, che noi abbiamo diversi allenatori italiani nelle nazionali che partecipano agli europei, e adesso è imminente lo scontro ad esempio fra Belgio e Slovacchia, dove gli allenatori sono due calabresi, e cioè Tedesco per il Belgio e Calzona, che ha allenato fino a poco fa in Napoli, per la Slovacchia. E questo è un fatto veramente unico, che appunto attesta questa circolazione degli allenatori, molto stimati soprattutto gli allenatori italiani.
L'europeo si gioca in Germania e dobbiamo dire che la Germania, Nesti, è il paese che ha partecipato più volte agli europei. La Germania ha giocato gli europei 13 volte, la Russia 12 volte.
Sì, e la Germania è una squadra, appunto dopo la Francia, fra le favorite. Io non considero l'Italia fra quelle formazioni che ho citato, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, anche così per scaramanzia, la metto un gradino sotto. La Germania è partita benissimo, ha battuto, è la squadra che ha dato vita alla maggiore goleada, 5-1 contro la Scozia, ed è una squadra molto forte. Adesso i giocatori emergenti sono quelli che stanno in attacco, i vari Musiala in particolare, Gundogan, Wirtz, Havertz, ma poi c'è sempre il grande anziano, il portiere Neuer, che conosciamo da molto tempo, una conoscenza del calcio italiano, una roccia in difesa che Rudiger, oltre che un veterano che chiude la sua carriera proprio con questi europei, che è un grande giocatore, il centrocampista cross.
Come sappiamo, Onesti, il calcio è molto collegato agli eventi anche geopolitici. Ad esempio, nel 1992 la Danimarca giocò al posto della Jugoslavia, che venne esclusa per la guerra nei Balcani. E anche oggi la Russia chiaramente viene esclusa per la guerra in Ucraina. Quindi il calcio comunque non sgancia quella che è la situazione, non si distacca dal ricordare quella che è la situazione più generale, sociale e politica.
Nella maniera più assoluta. E d'altro canto, soprattutto la storia delle Olimpiadi che ci dice questo, che ci racconta con i vari boicottaggi che ci sono stati negli anni Ottanta, quando ancora si parlava di guerra fredda da una parte degli Stati Uniti, dall'altra parte dell'Unione Sovietica. Ci sono state manifestazioni di boicottaggio anche contro l'apartheid del Sudafrica. In particolare, ripeto, la storia olimpica è stata quella che in particolare ha dato vita a dei riflessi politici e sociali maggiormente eclatanti. E naturalmente devo dire anche che il calcio si accoda comunque da questo punto di vista, non può fare altrimenti. Ricordato giustamente la Russia, che tra l'altro alle prossime Olimpiadi anche lei è esclusa, tranne la partecipazione di alcuni atleti che hanno dato modo di essere non allineati al loro paese d'origine proprio nella guerra contro l'Ucraina, che quindi gareggeranno senza inno, senza maglia, perlomeno ci saranno, ecco, in qualche modo a rappresentare quel paese.
Nesti, dobbiamo anche ricordare che ad esempio Euro 2020 fu la prima edizione degli europei a giocarsi in 11 paesi diversi.
Sì, esatto, esatto, ed è stata una edizione che ci ha portato fortuna, itinerante. Credo che magari non è stato mai sottolineato abbastanza, ma il fatto di avere proprio per questo motivo con la nazionale di Mancini cominciato quello europeo con 3 partite giocate in Italia, giocate allo Stadio Olimpico, sia stato fondamentale, perché come si è visto anche con la partita contro l'Albania, partire bene, sbloccarsi immediatamente sul piano psicologico è fondamentale. La prima partita è essenziale, ma poi confermarsi nelle partite successive ti dà fiducia, ti dà autostima, e in quel caso l'Italia ha approfittato proprio di quella situazione geografica per una partenza, chiamiamola così, lanciata. In quel caso era stata molto bella quell'edizione, anche se legata ancora a un periodo nel quale si scrollava di dosso con molta difficoltà il Covid, però l'importante è che lo sport sia stato una delle attività che hanno reagito prima alla fine, alla imminente fine del Covid stesso, dando un po' l'esempio anche ad altri settori.
Che cosa ci dobbiamo, per concludere, Nesti, aspettare da questa edizione tedesca degli europei?
Parlavo prima delle squadre favorite, parlerei dell'Italia dicendo che la nostra squadra secondo me purtroppo non vale almeno in partenza quella di Mancini, nel senso che quella di Mancini era una squadra costruita gradualmente, avendo del tempo a disposizione, mediante il possesso, la tecnica, l'intesa, l'entusiasmo nel fare qualcosa di nuovo, che era il gioco offensivo, quel gioco offensivo che non è nella tradizione del calcio italiano. Purtroppo Spalletti ha avuto molto meno tempo e sta facendo dei miracoli, avendo delle lacune, ad esempio nella difesa centrale e nel centravanti, cioè la crisi dei centravanti in questo periodo. Però, come dicevo, partire bene, dare subito l'impressione di avere un gioco brillante nel primo tempo della gara dell'Albania può suscitare, può far scattare quella molla che è essenziale per far sì che giocatori che magari non ti aspetti possano salire alla ribalta. Per il momento l'esempio per tutti sicuramente è Barella, un giocatore che è stato infortunato per parecchio tempo, che ha avuto pochi giorni per allenarsi, che ha giocato contro l'Albania, che è stato il migliore in campo e che sa fare tutto, sa difendere, sa attaccare e sa anche segnare. Quindi direi che in questo momento il giocatore simbolo è proprio lui.
Grazie Nesti, e chiudiamo ricordando che Balotelli e Cassano restano i migliori marcatori azzurri nella storia degli europei con 3 gol a testa. Questo lo dobbiamo ricordare ancora a proposito di nazionale italiana.
Sì, ed è il grande rimpianto della storia recente del calcio italiano. Avere avuto 2 talenti del genere che purtroppo soltanto in maniera molto episodica si sono espressi all'altezza delle loro possibilità. Soprattutto Balotelli si è perso per strada e io penso che un giorno, magari non adesso, ma fra 10 anni avrà dei grossi rimpianti a pensare a tutto il talento sprecato per una vita sicuramente non da atleta nel periodo in cui avrebbe potuto spaccare il mondo.
Grazie a Carlo Nesti, giornalista, editorialista sportivo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio da Antonio Menenti per l'angolo del tifoso. È cominciata la kermesse estiva degli europei 2024. Sicuramente finiti i campionati, finite le coppe varie, questo è il momento più bello per il tifoso che aspetta di vedere sicuramente un gran bello spettacolo. Certamente abbiamo tantissimi giocatori che già stiamo visionando con i nostri sogni per averli nelle nostre squadre e questo è un buon punto. Il punto che non va sicuramente è che è cominciato questo benedetto torneo e automaticamente, come se non fosse mai successo nulla prima, siamo di nuovo alle prese con i vandali e le persone che non vogliono andare a vedere una partita di calcio, ma vogliono andare a sfogare i loro istinti più bassi, prendendo come spunto appunto un incontro del genere. Non dimenticando sicuramente il fermo di 67 italiani che sono stati trovati in possesso di materiali vari atti a offendere, abbiamo anche visto la partita Serbia-Inghilterra e lì si è scatenato l'inferno, sedie, tavoli, bandiere rubate, scontri violentissimi. Possibile che non riusciamo veramente a fermare queste persone e a goderci in santa pace uno spettacolo sportivo? Cosa dire? Non lo so veramente, rimango perplesso. Un saluto particolare lo rivolgiamo all'arbitro Rozzato, che dopo tanti anni di carriera sta praticamente dirigendo i suoi ultimi incontri. Un in bocca al lupo a tutti quanti, magari con un attimo di serenità.
Proseguono in Germania gli europei di calcio. Il nostro ricordo va oggi ad un calciatore tedesco, Andrea Brehme, scomparso di recente a soli 63 anni. Nell'Inter di Trapattoni, per diverse stagioni, si possono collegare alla sua carriera a tanti momenti memorabili, fra tutti quello in cui Brehme trasformò il rigore che decise alla finale di Coppa del Mondo tra Germania Ovest e Argentina, giocata a Roma l'8 luglio 1990. Il suo gol, all'85esimo, ha regalato il terzo titolo mondiale mondiale alla sua nazione. Quel rigore a Italia 90 con cui spiazzò in finale l'Argentina, in quei mondiali per la verità poco memorabili, tanto che Gianni Brera li definì strazio imparagonabile, fu forse l'unico spunto tecnico degno di nota. Sinistro per antonomasia, decise di risolvere una partita di quel rango calciando il rigore di destro. Breme, soprannominato Eisenfuss, piede di ferro, uno dei migliori terzini di tutti i tempi, a proposito di quel rigore ha poi dichiarato con molta semplicità: mi è stato chiesto di questo gol ovunque e ogni giorno, anche da perfetti sconosciuti, ma per me non era stato un problema.
E rientriamo in collegamento, amici ascoltatori, siamo giunti al termine di questo spazio di Non Solo Sport di oggi, dedicato integralmente ai campionati europei di calcio in corso in Germania. Vi ricordo che nel pomeriggio viene presentato allo Stadio Olimpico a Roma il libro Giochi di Pace, con la prefazione di Papa Francesco, un libro edito da Atletica Vaticana con la libreria editrice Vaticana, un libro che ci porta ad un altro appuntamento dell'estate, le Olimpiadi e le Paraolimpiadi, le Olimpiadi di Parigi del luglio prossimo. Ve ne daremo conto nelle prossime edizioni di Non Solo Sport. Da Luca Collodi è tutto, grazie, la linea a Daniele Giorgi.
La radio si modifica, semplifica, da Plus la musica purifica. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo, da Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB+. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.